Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Tutta la festa pasquale, la veglia di Pasqua e anche la lettura dei Colossesi, anche oggi, è un richiamo al mistero del battesimo e al nostro legame, al nostro rapporto profondo col Signore Gesù.
Dalla lettera ai Colossesi, capitolo 2, versetti 11-15. In Lui voi siete stati anche circoncisi, non mediante una circoncisione fatta da mano d'uomo con la spogliazione del corpo di carne, ma con la circoncisione di Cristo. Con Lui sepolti nel battesimo, con Lui siete anche risorti mediante la fede nella potenza di Dio che lo ha resuscitato dai morti. Con Lui Dio ha dato vita anche a voi che eravate morti a causa delle colpe e della non circoncisione della vostra carne, perdonandoci tutte le colpe e annullando il documento scritto contro di noi che con le prescrizioni ci era contrario, lo ha tolto di mezzo inchiodandolo alla croce. Avendo privato della loro forza i principati e le potenze, ne ha fatto pubblico spettacolo, trionfando su di loro in Cristo. Parola di Dio.
Ecco, è proprio in questo capitolo secondo della lettera ai Colossesi che c'è un aspetto polemico più esplicito, con degli accenni. E in particolare quando l'autore usa l'espressione che qualcuno, state attenti che qualcuno non vi dica. Questo per esempio già al versetto 8, ma poi lo vedremo anche più avanti, al versetto 16, diverse volte l'approccio è questo. E in genere qui ci sono gli accenti polemici e anche qualche notizia. Ecco, in particolare vedevamo i versetti 8-10 dove c'è un primo accenno alla filosofia e abbiamo, raccogliendo dei commenti più recenti, ecco, posso citare qualche commento molto recente in cui si chiarisce meglio che gli elementi del mondo sono un'espressione che indica ciò di cui il mondo è fatto, ecco, compreso l'uomo, e la filosofia è una via, non è la filosofia discorsiva, moderna, razionale. La filosofia sono anche dottrina di saggezza, ma sono riti religiosi, eccetera, è una via perché l'anima si liberi dalla materia e possa ascendere al di sopra degli elementi del mondo. La polemica dell'autore è che in fondo anche la filosofia appartiene agli elementi del mondo e quindi viene qualificata in questo modo, perché di per sé gli elementi del mondo aspetto, è diciamo, un'espressione filosofica diffusa, neutrale se vogliamo, ma qui ha un aspetto in senso, detto in senso negativo, qualificata anche come vuota seduzione e poi dopo, secondo la tradizione degli uomini, non è una tradizione divina, e così è il modo in cui l'autore qualifica la filosofia, che è una dottrina di liberazione e di ascesa dell'anima, e vedremo che ci sono altri accenni poi successivi, soprattutto dal versetto 16 in poi, anche questi un po' misteriosi da interpretare, ma che vanno in questa direzione. Ecco, detto questo, era per dire che possiamo apprezzare molto di più l'accentuazione continua dell'autore sul Cristo. Ecco, in Lui, in Lui, in Lui, e oggi vediamo un brano positivo, cioè alternativa, a cui bisogna essere attaccati per l'autore e soprattutto quello che si dice oggi, dal versetto 11 che adesso meditiamo.
Una correzione che portava Don Umberto e che a me ha sempre molto così consolato e ci tenevo a poterla insomma dire. E mi sembrava che in una qualche nota della vecchia CEI fosse riportato, invece adesso non la ritrovo. Comunque, la traduzione italiana aggiunge un però e un ma e che non ci sono e quindi deformano il testo. E il versetto 11 bisognerebbe tradurlo così probabilmente. In lui voi siete stati anche circoncisi di una circoncisione non fatta da mano d'uomo, mediante la spogliazione del nostro corpo di carne, della circoncisione di Cristo, giusto?
Sì, cioè il traduttore, e mi sono meravigliato che anche la nuova CEI, benché questo passo fosse stato contestato nella prima CEI, abbia mantenuto, non ha corretto. Il traduttore traduce in base a quello che ha già in testa, che poi non è un caso, ma appartiene all'interpretazione tradizionale, che vuol vedere anche in questo passo una polemica di Paolo contro la circoncisione ebraica, che noi non siamo, eccetera, e qualificherebbe la circoncisione ebraica come la circoncisione manufatta, va bene, e con la circoncisione che significa la spogliazione del corpo della carne. Per poter far questo introduce un'avversativa che non c'è nel testo. Questo ma della circoncisione di Cristo non c'è. Sara ha già detto, comunque io ripeto, in Cristo, in Lui, anche se foste circoncisi con una circoncisione non manufatta, cioè con la spogliazione del corpo della carne, cioè con la circoncisione del Messia, e poi si vedrà andando avanti, con il battesimo, perché subito sotto, come vedete, al versetto 12, con il battesimo. Queste cose sono una spiegazione dell'altra, una apposizione all'altra. Circoncisione non manufatta è la circoncisione che spoglia dal corpo della carne, è la circoncisione del Messia, del Cristo, ed è il battesimo. Questo è. Detto questo, veniamo al nostro commento.
Sì, appunto, io volevo aggiungere anche questo, che in questo modo Paolo, cioè la traduzione, secondo la traduzione della CEI, appunto ci sarebbe, sottintenderebbe una polemica contro la circoncisione dell'Antico Testamento, che non sarebbe nulla, cioè una circoncisione che è solo una rimozione di carne e quindi assolutamente nulla. Invece Paolo dice che la circoncisione, che già era una grazia, cioè voi che non siete circoncisi nella carne, siete stati circoncisi della vera circoncisione di Cristo, che è il battesimo. Quindi viene a parlare della circoncisione come già un segno del battesimo, a mio parere. Cioè si parla della circoncisione come già un segno della spogliazione del corpo di carne, che poi ha la sua pienezza nella circoncisione di Cristo, che è il battesimo. Infatti dopo dice: cos'è, con lui infatti siete stati sepolti insieme nel battesimo, quindi il vostro corpo è morto insieme a quello di Cristo, perché qua la contrapposizione evidentemente è la vita nella carne, come abbiamo detto ieri, della quale i Colossesi vogliono evidentemente liberarsi, ma non attraverso Cristo, attraverso forme di ascesi che in realtà attengono ancora alla terra, se io capisco bene il testo.
Ma io chiedo una spiegazione al versetto 12, dove la CEI mi pare che traduca in lui anche siete stati risorti mediante la fede nell'energia di Dio che lo ha risuscitato dai morti. Io non capisco questa traduzione, proprio non capisco la traduzione mediante la fede nell'energia, perché in realtà c'è scritto mediante la fede che poi non lo so di chi è questa fede, cioè secondo me sarebbe della fedeltà di Dio della sua, in quanto è stato fedele con la sua energia, se no sembra che noi siamo stati risorti per la nostra fede. Cioè, non lo so, se mi dai per favore una spiegazione.
No, cioè, sono due modi di tradurre, di intendere la frase, mi sembra. Quello tradizionale che viene mantenuto, per cui la fede è l'atto di fede del credente. Pistis in greco viene tradotto fede, inteso come atto di fede. E quindi il testo viene appunto, noi siamo in lui. Siete stati conresuscitati, cioè risuscitati insieme con lui, mediante la fede nella energia di Dio che l'ha risuscitato dai morti. Questo è il modo in cui mi sembra che la CE intenda, è la fede nella potenza di Dio che l'ha risuscitato dai morti. È un modo di tradurre abbastanza normale. L'altra possibilità, il problema è in greco, il problema è come intendere i genitivi in greco, ecco. L'altra possibilità è che tutto sia descrizione dell'opera di Dio. Voi siete stati in Cristo conresuscitati mediante quello che Dio ha fatto, cioè mediante l'atto della fedeltà di Dio che si è espressa nella sua potenza quando ha risuscitato Gesù dai morti. Questa è l'alternativa, può essere preferita anche, ecco, solo per spiegare che sono due traduzioni diverse, questa ultima è più moderna, diciamo.
Mi sembra che appunto il concetto di spogliazione del corpo di carne sia una cosa positiva, non sia una cosa limitata alla spogliazione del corpo fisico, ma sia proprio la spogliazione di un corpo che è sotto la carne, sotto questa economia ancora fragile e di peccato. Tra un po' verrà un altro termine che sarà quello della nostra mente. La mente della sua carne, il versetto 18, in 2:18, nessuno vi inganni, gonfio di vano orgoglio nella sua mente di carne, cioè il corpo di carne, la mente di carne, mi sembra che vogliano dire non semplicemente l'elemento fisico, esterno, biologico, voglio dire appunto tutta una dimensione dell'uomo soggetta alla morte, al peccato, e che invece nel battesimo viene vinto. Lì qua si dice al versetto 11 la spogliazione, e poi dopo in parallelo si dice che c'è una morte, proprio c'è una morte a cui segue una risurrezione. Cioè la fine di una economia, per certi versi a me sembra ricordare le immagini che usa al capitolo sesto di Romani San Paolo, quando parla appunto del battesimo. E in questo contesto qua aveva già detto una parte positiva, erano i primi versetti di ieri, 6-7, lì c'era la necessità della fede come atto personale, saldi, rimanere saldi, camminare nel Signore, rimanere radicati e saldi nella fede. E adesso io non so, penso che possa anche essere la fede personale, non solo la fedeltà di Dio, però mi pare che in ogni maniera si dica che è necessario Cioè il battesimo non è un atto definitivo che ha già compiuto tutto, è un atto che ha rotto un'economia di morte, di peccato, ha aperto una vita nuova, ma mi pare anche che mantenga una dinamica dove bisogna essere, perseverare insomma nella fede. E ho una difficoltà nel tradurre, nel capire cosa significa nel versetto 14 questo documento scritto, il chirografo tis dogmasin. Veniva nella cieca, io sotto quella vecchia erano le condizioni, adesso mi sembra che le condizioni erano sfavorevoli, adesso mi sembra che invece traduca in altra forma, ma questo mi è un po' più oscuro. Ritorna come termine solamente in Efesini 2:15, poi qua lo avremo come verbo al versetto 20. Non so, ecco, se a cosa faccia veramente riferimento questa operazione che c'è stata e che in qualche maniera, appunto, l'operazione di Cristo che ha, di Dio in Cristo che ha permesso l'apertura di una nuova economia attraverso la circoncisione vera, e dice annullando, abrogando, togliendo quello che era scritto in dogmasin.
No, mi sembra che l'autore insista, questo può creare anche un'obiezione, diciamo, una difficoltà, sul fatto che è successo qualche cosa di importante col battesimo, che ci ha uniti al mistero della morte, e quello prende da Paolo l'autore, dai Romani, e la risurrezione. Orbene, questo evento, secondo l'autore, questo è il punto, ci ha trasferiti, come dice fin dall'inizio, in un'altra dimensione, nel regno del suo figlio. Ecco, non siamo più nel regno, e qui il battesimo ci ha, diciamo, fatto morire, ci ha trasferiti fuori dal mondo. Noi vedremo anche le espressioni che usa dopo, per esempio al versetto 20, se siete morti con Cristo dagli elementi del mondo, perché dogmatizzate, anche qui c'è il dogma, cioè sono dogma ha tanti significati. Perché vi lasciate imporre, insomma, perché diciamo norme, come se foste viventi nel mondo? L'autore vuol sostenere che noi non siamo più nel mondo, in realtà siamo nel mondo e ancora abbiamo da combattere con i peccati. Difatti dirà dopo, vedete per esempio al capitolo 3 versetto 5, fate morire, notate anche qui l'espressione, fate morire dunque le membra che sono sulla terra. Sottolinea fortemente, a mio parere, che il nostro rapporto con Cristo, che si stabilisce col battesimo, ci unisce alla sua vicenda, e noi siamo già morti rispetto a questo mondo e siamo già risorti e stiamo già con lui là, nell'altro mondo, molto spaziale anche, l'autore ricorre l'aspetto spaziale, siamo già in cielo, le membra che sono sulla terra presuppone che abbiamo delle membra che non sono più sulla terra, abbiamo il corpo della carne, come parla qui, in questo caso carne è una qualifica negativa, non è semplicemente il corpo fisico, è il corpo, come diceva, accennava anche Paolo, soggetto al peccato, eccetera. Il corpo della carne presuppone un corpo non della carne, ecco, che è quello che ha Cristo, va bene, in un'altra condizione e così via. Quindi mi sembra che l'insistenza mi sembra abbastanza chiara, cioè questo può suscitare qualche bisogno, nel senso che come dobbiamo intendere questa insistenza? L'insistenza è comprensibile perché la filosofia anch'essa propone una via di liberazione dalla carne, dal mondo, dagli elementi del mondo. L'anima, che è di natura divina, appartiene all'altro mondo, deve ascendere. C'è un'altra via, c'è una via per liberarsi, che è l'ascesi e tante altre cose che accennerà. E lui, l'autore, mi sembra, teme questo e dice: guardate che voi non avete bisogno di queste cose, perché col battesimo questo è già successo, naturalmente su un altro piano, ma è già successo, siete già fuori dal mondo. Perciò c'è l'insistenza, che non troviamo nelle lettere autentiche di Paolo, non troviamo troviamo i termini, ma non troviamo questa insistenza, e che siamo fuori dal mondo, eccetera. E a me sembra che sia qui il punto, ecco, e al centro di tutto, come vediamo, torna fuori la remissione dei peccati, perché poi è questo la sostanza della redenzione che in questo momento noi abbiamo ricevuto. Il versetto 13 mi sembra molto significativo: vi ha fatto rivivere perdonando tutti i vostri peccati. Questo mi ha fatto rivivere in questo modo. Poi ci sono, c'è il problema del versetto 14. Il versetto 14 da un lato, il versetto 15 dall'altro, sottolineano con queste immagini l'effetto della vittoria di Dio mediante Gesù in lui, mediante Cristo. La prima immagine è quella di un manoscritto in cui sono scritte tutte le nostre colpe. Veniva interpretato, lo so, tradizionalmente per la legge di Mosè, ma non dobbiamo discutere questo, è completamente fuori quadro. Il manoscritto con i dogmasin, cioè con le sentenze di condanna che c'erano contrarie, perché ci sono dei libri in cielo in cui viene scritto tutto. Quindi quello l'ha tolto di mezzo, non siamo più accusati davanti a Dio, siamo liberati dai peccati. L'altra immagine è quella delle potenze, che Cristo ha vinto. In questo modo noi non siamo più soggetti alle potenze, non siamo più soggetti alla condanna. Si è perdonato tutti i peccati, è un'esplicitazione della forza del perdono dei peccati.